Stiamo vedendo questo tema, l'ambizione, la forza del desiderio. E abbiamo visto la volta scorsa il significato, l'etimologia di questa parola, abbiamo visto anche che esiste un aspetto positivo e un aspetto negativo dell'ambizione. C'è un'ambizione buona e c'è un'ambizione negativa. L'ambizione buona è quando noi desideriamo quello che Dio desidera. E saper aspettare anche i tempi, perché noi potremmo anche capire che Dio ci chiama a una determinata cosa, però magari bruciare i tempi che Lui vuole per realizzare questa determinata cosa. E poi c'è l'aspetto negativo. E l'aspetto negativo è quando noi vogliamo arrivare a degli obiettivi, l'uomo vuole arrivare a degli obiettivi, schiacciando gli altri, ok? E non tenendo presente la volontà del Signore. E la volta scorsa abbiamo visto un esempio positivo, Salomone, è stato bellissimo, vero? Abbiamo visto come lui si è posto in maniera veramente umile, consapevole dei suoi limiti, e Dio gli ha chiesto che cosa volesse, e lui ha fatto delle chiare richieste che avevano come obiettivo il riconoscimento dei propri limiti e il desiderio di onorare Dio. Risultato che Dio gli ha dato non solo quello che gli ha chiesto in abbondanza, ma anche delle cose che lui non ha chiesto. Dio gli ha dato in abbondanza. Questa sera vedremo un esempio negativo. In realtà vedremo il titolo che ho dato questa sera alla riflessione all'interno del tema, è un poker di uomini divorati dall'ambizione di comandare. Andiamo in Numeri, capitolo 16. Conosciamo bene questi passi, non pretendo di dire niente di nuovo, ma desidero sottolineare, ricordare delle verità che ci fanno un grande bene, fratelli e sorelle. Almeno parlo per me, io quando le ricordo al mio cuore, è come se lo Spirito di Dio mi fermasse e dicesse: ok, adesso esaminati. Questo è veramente molto bello, perché noi possiamo cadere, anche noi, in questi tipi di peccati, molto molto gravi, che hanno delle conseguenze molto gravi. Allora, capitolo 16, vorrei leggere i primi 4 versetti. Or Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, insieme con Datan e Abiram, figli di Eliab, e On, figlio di Pelet, tutti e tre della tribù di Ruben, insorsero contro Mosè, con 250 israeliti autorevoli nella comunità, membri del consiglio, uomini rinomati, e radunatisi contro Mosè e contro Aronne, dissero loro: basta! Tutta la comunità, tutti, dal primo all'ultimo, sono santi, e il Signore è in mezzo a loro. Perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra. Fermiamoci qui, poi leggeremo man mano che andremo avanti. Una vicenda che viene ricordata spesso, in vari messaggi, in varie circostanze, ed è una vicenda che ha purtroppo una fine tragica, drammatica, con dei risultati davvero tristi, che ci lascia molto riflettere, perché a volte l'uomo è portato a fare i suoi ragionamenti senza tener conto dei pensieri di Dio. Questo può capitare a chiunque. Ecco perché l'ambizione, quando noi abbiamo dei desideri, quando noi abbiamo qualcosa che vorremmo raggiungere, dobbiamo sempre metterle ai piedi del Signore. I protagonisti, chi sono i protagonisti di questa triste storia? Abbiamo visto da un lato c'è Mosè ed Aronne, dall'altro lato ci sono quattro personaggi, Core, che era un levita, Datan, Abiram e On, che erano della tribù di Ruben. Questi, abbiamo letto in versetto 2, insorsero, ok? Quindi già il termine è negativo al massimo, insorsero contro Mosè con 250 israeliti. Com'erano questi 250 israeliti? Non erano persone che in qualche modo te le puoi giocare, che ne so, te le puoi condizionare, ma erano persone, dice qui, autorevoli, quindi membri del consiglio, erano persone vicino a Mosè e vicino ad Aronne, e quindi prendevano insieme con loro, quando c'erano da prendere delle decisioni, anche delle decisioni. Quindi erano uomini rinomati, dice la scrittura, uomini conosciuti in mezzo al popolo. Quindi non erano personaggi così usciti dal nulla. Qual era il movente di questa, come dice qui a versetto 2, di questa insurrezione? Beh, il movente, fratelli, è un po' il nostro tema, cioè il desiderio di una scalata alla guida del popolo. Questo è in tutti gli ambiti così, è vero? In tutti gli ambiti c'è sempre questo desiderio di non accontentarsi, arrivare sempre più avanti, più in là, e non accontentarsi di quello che si ha. Infatti a versetto 3, a un certo punto c'è un'esclamazione di questi e dice: basta, tutta la comunità, tutti dal primo all'ultimo sono santi e il Signore è in mezzo a loro. Perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Che stanno dicendo con queste frasi? Beh, stanno dicendo, in poche parole, voi chi siete? Ma chi vi credete di essere? Primo. Secondo, vi state innalzando sopra il popolo. E vedremo, fratelli, che è proprio il contrario. Questo ci fa capire quanto è pericoloso, insomma, guardare le cose con superficialità. E poi la cosa più triste è che tutti possiamo fare tutte queste cose. Quindi, Mosè, Aronne, non vi montate la testa, perché anche noi possiamo comandare, anche noi possiamo fare i sacrifici, ok? Perché Aronne era un sommo sacerdote, quindi noi possiamo fare tutto. E questa è un'affermazione pericolosissima. Perché pericolosissima? Perché noi sappiamo che il nostro Dio è un Dio di ordine. È come se stessero dicendo al Signore che l'ordine che Lui stabilisce non è poi così importante. Sì, ci sono dei ruoli nel popolo di Dio, come oggi, no? Nella Chiesa. Ci sono dei ruoli. Però, vabbè, tutti possiamo fare tutto. In realtà noi sappiamo, ad esempio, che nel nostro caso, della Chiesa, noi siamo un corpo. E quindi il braccio deve fare il braccio. È vero? Le orecchie devono fare le orecchie. Le gambe devono fare le gambe. E il cuore deve battere. Ogni parte di questo corpo ha una funzione. Se mettessimo il cuore al posto della gamba o il braccio al posto della gamba, beh, noi saremmo mostruosi. Quindi questa affermazione è un'affermazione molto grave. Io ho provato a immaginarmi a vestire i due panni, cioè a vestire il vestito di questi quattro personaggi e poi i vestiti di Mosè ed Aronne. La prima cosa che mi faceva notare la scrittura è l'insoddisfazione, fratelli, che è la conseguenza dell'invidia. È terribile questa cosa. Quando noi siamo invidiosi, l'uomo è invidioso, automaticamente diventa insoddisfatto. E automaticamente l'invidia, voi sapete che è una grave malattia spirituale, l'invidia ci porta a concentrarci su ciò che noi non abbiamo e non su ciò che noi abbiamo. Terribile. Cioè io guardo quello che non ho, ma non guardo quello che ho. Io invece, noi come credenti, ad esempio, dobbiamo iniziare a guardare quello che abbiamo e imparare a ringraziare per quello che abbiamo. E quello che non abbiamo, perché no? Lo mettiamo davanti al Signore. Signore, quando tu vorrai, se mi fa bene questa cosa qua, ecco, questo è il mio desiderio. E il Signore, nella sua infinita bontà, tante volte, tantissime volte, ci ascolta e nella sua infinita grazia ci accontenta. Quindi invidia, insoddisfazione nei cuori di queste persone, poi scatta l'orgoglio e quindi la ribellione, ok? Perché non posso raggiungere quello che io voglio, ma io lo voglio e allora mi ribello. E allora non ci sto più, divento orgoglioso, mi ribello. Io voglio quella cosa. E quindi combino un disastro, perché questo desiderio si trasforma poi in violenza. E infatti queste persone nei riguardi di Aaron e di Mosè divennero violenti. Violenti con la bocca, violenti con i loro pensieri. Bruttissima questa cosa qua. Quindi guardate il meccanismo come tutto collegato. Desidero, ok, non lo posso avere, divento invidioso, mi concentro su quello che non ho, non su quello che ho, divento insoddisfatto, non mollo, divento orgoglioso, mi fa cadere nella ribellione, nella contestazione. Quindi finisce che arrivo, e vedremo adesso, in un punto di non ritorno. La mia mente si ingarbuglia, il mio cuore è pieno di amarezza e io faccio delle scelte sbagliate. Apro una parentesi, perché qui stiamo parlando anche di Core, che era uno dei maggiori, i Leviti. Ok? Io voglio aprire una parentesi veloce per farvi capire quanto è importante ragionare con la nostra mente alla luce della scrittura, fratelli e sorelle. Noi sappiamo che i salmi da 42 a 49 e da 84 a 88 sono stati fatti da chi? Chi se lo ricorda? Dei figli di Core. Bellissima questa cosa qua. Che cosa ci dice questa cosa? Che i figli di Core si sono dissociati dal padre e hanno continuato a fare questo determinato servizio. Perché quando Dio giudicherà, fra un po' lo leggiamo, dice che tutti i loro averi, i loro figli, eccetera, sono finiti inghiottiti dalla terra, okay? Come segno del giudizio. Non specifica nel senso se i figli, se qualcuno si è dissociato o no, ma ce lo dice questo dettaglio, che i salmi dei figli di Core sono stati scritti dopo, quindi queste persone si erano dissociate dalla volontà o dall'atteggiamento del loro papà. Bellissimo questo. Questo ci deve insegnare, fratelli e sorelle, che a primo posto è il Signore. E quando i nostri familiari sbagliano, noi dobbiamo avere il coraggio di dirlo. È vero? Non dobbiamo fare sconti a nessuno, perché gli facciamo del male e ci facciamo del male. Perché quando noi cadiamo nei compromessi, è un meccanismo inevitabile, ne dobbiamo fare degli altri. Se apriamo una porta, poi dobbiamo aprire un'altra porta, un'altra porta, un'altra porta, un'altra porta, e fino a quando non abbiamo più porte. Quindi finiamo senza filtri e finiamo in malo modo. Volevo condividere con voi questo dettaglio. Bene, il problema ricorrente in chi aspira ma non vive dentro a certe dinamiche. Adesso guardiamola dal lato di Mosè. Ok? Quindi abbiamo visto che cosa pensavano questi. Adesso proviamo a vedere che cosa pensa Mosè dopo che queste persone si sono manifestate con questo tipo di violenza nei riguardi di questi due personaggi, Aaron e Mosè. Quindi, la prima cosa che ho pensato io è che quando non si sta dentro, c'è un proverbio che dice che il guaio della pentola la conosce la cucchiaia, perché è la cucchiaia che sta dentro. e vede, no? E soffre. Quindi, e questo è proprio vero, c'ha una connotazione reale. Chi non sta dentro non può capire certe situazioni, certe difficoltà, certe cose. Quindi io ho immaginato, per quanto questi personaggi famosi che avessero un ruolo eccetera, ma molto probabilmente erano un po' distaccati da Mosè e da Aronne e vedevano il lavoro di Mosè e di Aronne solo in superficie. Allora io penso a quando guardo una partita della Juve, no? A me, sapete, sono tifoso della Juve. Nella mia, come dire, non so, non so come definirla. Beh, chiamiamola ignoranza. Allora vedo la partita della Juve, qualcuno sbaglia il passaggio, oppure non mi piace la formazione e mi metto a fare l'allenatore. Un po' così. Anche nella vita spirituale, nelle altre situazioni, no? Familiari, eccetera. Da fuori diventiamo professori, diventiamo tutti capaci, tutti allenatori, diventiamo tutti analisti spirituali. Noi sappiamo lì individuare, fare, dire questo, quest'altro, perché, ecco, io so. E specialmente c'è una categoria di quelli che stanno sugli spalti, quelli guardano, non fanno niente. Mamma mia quanto sono bravi. Sono i migliori analisti di tutti i tempi. Sono bravissimi. Allora ho provato a entrare nella mente di Mosè. Che cosa potesse provare Mosè in questo particolare momento? Tenendo presente che cosa? Primo, fratelli, le scelte che Mosè ha fatto. Andiamo un attimino, teniamo il segno qui. Venite con me in Ebrei, capitolo 11, passi che conosciamo, ma li rinfreschiamo nella nostra mente. Capitolo 11, i versetti 24 a 26. Sempre belli da leggere e mi danno sempre una carica questi versetti. Non so voi cosa producono nei vostri cuori e nelle vostre menti, ma a me mi danno una forza incredibile. Guardate, per fede, versetto 24, per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Mamma mia! Allora pensate a Mosè. Mosè in questo momento molto probabilmente stava pensando le scelte estreme che lui ha fatto. La scelta di stare insieme al popolo per liberarlo e poi per, come dire, per condurlo, per guidarlo. E quindi lui ha fatto le scelte proprio radicali nella sua vita. E questi se ne sono dimenticati di queste scelte. È vero? Iniziano a guardare da fuori. Ah, quando è bravo Mosè a comandare. Bravo, eh? Ma lo possiamo fare anche noi. Aronne, vabbè, mica che cosa ci vuole entrare nel tabernacolo, fare spruzzare un po' di sangue. Mamma mia, tante storie. Possiamo fare tutti la stessa cosa. Secondo, Esodo 18. Quindi, Mosè fa delle scelte drastiche, anche per il bene del popolo, e il popolo dimentica questo aspetto. Voi sapete che nel capitolo 18 Jetro, il suocero di Mosè, lo va a trovare e vede delle cose bellissime che Dio ha compiuto nel popolo di Israele. Poi osserva Mosè e Jetro vede qualcosa che non va. Versetto 13. Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: che cosa fai con questo popolo? «Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno da mattino alla sera?» Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Vediamo, fratelli, un uomo che inizia subito a consumarsi per l'opera di Dio. Tanto che il suocero gli dice: «Guarda, Mosè, se tu vai avanti così, altro che tu, non passa qualche altro anno, muori, ti esaurisci, muori, non puoi dalla mattina alla sera». Quindi era un uomo veramente che ha abbracciato l'opera del Signore con tutte le sue forze. E versetto 24, Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che gli aveva detto. E Mosè si sceglie degli uomini fidati, ai quali poteva affidare questi servizi. Quindi, terzo, il popolo non ha visto quante volte ha dovuto privarsi della famiglia Mosè. Noi vediamo da fuori, che bello, che bravi, vero? Ma il popolo non ha visto che quando Mosè è uscito ha dovuto lasciare la famiglia. I primi quattro versetti del capitolo 18, leggiamoli. Anzi, versetto 2. Jetro, suocero di Mosè, aveva appreso Sefora, moglie di Mosè, dopo che era stata rimandata, e i due figli di Sefora. Un sacrificio, stare lontani dalla propria famiglia. È vero? E quindi Mosè rinuncia anche a quelle cose per il bene dell'opera, per il bene del popolo, a quelle cose legittime, importanti, come la famiglia. E questi da fuori non avevano visto, o meglio, non avevano posto la loro mente. Guardate, fratelli, a volte dobbiamo fermarci e dobbiamo riflettere e vedere la vita di quelli che servono il Signore, perché a volte ci sfuggono molte cose e traiamo delle conclusioni sbagliate e magari condizioniamo anche altri in queste conclusioni sbagliate. Noi non dobbiamo fare così. Quarto, il popolo aveva dimenticato, in Esodo 32 noi lo leggiamo, quando Mosè ha interceduto per il popolo. Vi ricordate, ha fatto il vitello d'oro, Dio ha detto: «Mosè, ok, facciamo una cosa, Mosè, da te faccio una nazione, il popolo lo distruggo». In quella circostanza Mosè si è buttato con la faccia a terra, ha detto: «Signore, ma cosa diranno i popoli pagani? No, Signore, ti prego», è interceduto. Guardate l'amore che aveva per il popolo di Dio. Questi dovevano, come dire, circondarlo d'affetto, sostenerlo, Mosè. Le ribellioni, è vero che noi vediamo in Numeri 11, 14, 16, ve li cito, le ribellioni, i mormorii che continuavano ad avere. Una volta perché si erano stufati della manna, ricordate? È sempre la manna, sempre, mamma mia, basta, noi vogliamo la carne. Lo meditavo ieri con un discepolato, con un fratello. Noi vogliamo la carne. Il Signore ha detto, ascoltate una volta, due volte, tre volte, e poi il Signore ha detto: «Vuoi la carne? Va bene, te la darò. Te la darò in modo tale che ti uscirà dalle orecchie e non ne potrai più. Avrai disgusto della carne». Forte. Ancora una volta Dio dice a Mosè: «Questo popolo io lo distruggo, ma stufato». E ancora una volta Mosè, con la faccia a terra, a intercedere per il popolo. La ribellione anche di Miriam, vi ricordate? Numeri 12, anche lei diede dei problemi a suo fratello, perché anche lei parlò male di Mosè. E in quel caso Dio udì. Quindi il popolo ha dimenticato tutte queste cose. E io ho immaginato la sofferenza di Mosè. Vi immaginate, fratelli? Immaginiamoci dei credenti che servono il Signore, ok? Che non mettono i manifesti, che si dedicano, e si vedono che si dedicano. Questo non significa che non si possa sbagliare. E poi a un certo punto gli si fa terra bruciata intorno. La delusione è tantissima. Certo, chi ama il Signore non si ferma mai. Chi ama il Signore cammina sempre, anche sotto le frustate. Non è il problema quello. Però si prova una grande sofferenza. Core, Datan, Abiram, Eon e i 250 notabili, presi dalla forza del desiderio di essere qualcuno, che persero la ragione, non ragionarono più. Da versetto 8 a 14 Mosè dice inoltre a Core, si rivolge a Core: ora ascoltate, o figli di Levi. Guardate, Mosè cerca una prima mediazione. È bello questo desiderio. C'è un problema, Mosè la prima cosa che fa, cerca una mediazione. Cerca di far capire al versetto 9, leggiamoli, versetto 9 di Esodo, di Numeri 16, versetto 9. Guardate, versetto 8, Mosè si rivolge a Core cercando di mediare, vuole mediare. A versetto 9 dice: vi sembra poco che Dio di Israele vi abbia scelti in mezzo alla comunità di Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per fare il servizio del tabernacolo del Signore e per tenervi davanti alla comunità per esercitare il vostro ministero per lei? Egli vi fa avvicinare a sé, te e tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, con te, e pretendete anche il sacerdozio? Guardate, sta dicendo: ma scusate, Core, ma voi state servendo il Signore nel ruolo che Lui ha assegnato a voi. E state avendo dei ruoli importanti. E mica è poco quello che state facendo per il popolo, è molto importante. Perché adesso voi vi comportate in questa maniera? Perché voi vi opponete? Non a Mosè, perché la preoccupazione di Mosè non era il fatto che si opponevano a lui, il fatto che si opponevano all'ordine del Signore. Questo era il problema. Quindi Mosè fa capire che i compiti che Dio gli ha dato sono molto importanti, è vero? E che stavano servendo insieme con loro, con Mosè e Aronne, in prima linea. Coraggio. È come se dicesse: il ruolo che avete è importante, dedicatevi ancora di più, state ancora più attenti, perché è quello a cui Dio vi sta chiamando. Datevi anima e cuore. Ma questo non è stato sufficiente. Io ho messo qua che Mosè gli mette davanti a un grande pericolo, perché si stanno mettendo contro Dio. Ma il desiderio che questi avevano di fare la scalata era così grande che sono diventati storditi. Andiamo a versetto 11 del capitolo 16. Guardate, fratelli, il peccato ci fa vedere una realtà distorta. Ci convince di cose che non sono. Guardate questi. Dice versetto 16, sì. Poi Mosè disse a Core, per questo tu e tutta la gente con te avete fatto lega contro il Signore, lo sta mettendo contro il Signore, e dice: poiché chi è Aronne che vi mettete a mormorare contro di lui? E Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram. Al versetto... aspettate, a un certo punto dice, adesso me lo sono perso, dicono a Mosè, eccolo qua, versetto 14, ho sbagliato, fratelli: e poi non ci hai davvero condotti in un paese dove scorre il latte e miele, e non ci hai dato possesso di campi né di vigne? Credi forse di poter bendare gli occhi a questa gente? Noi non saliremo. E il versetto 13 dice: ti sembra poco l'averci fatto uscire da un paese dove scorre il latte e miele? Ma scusate, in Egitto scorreva latte e miele. Non potevano neanche mangiare. E dovevano lavorare come degli schiavi. Non avevano alcun diritto. Questi peccati li fa vedere che in Egitto stavano bene e mangiavano bene. Avevano il latte e miele in Egitto, dove non potevano neppure mangiare. Allora il peccato ci fa vedere una realtà distorta, è vero? Dicevo prima che a versetto 12 Mosè tende ancora persuadere questa volta Datan, e manda a chiamare Datan, Abiram e i figli di Eliab. Ma essi dissero: noi non saliremo. Anche questo è un atteggiamento molto grave. Quando un'autorità chiama e dire no, non mi interessa, è come dirlo al Signore. Anche questo è un atteggiamento di sfida, un atteggiamento pericoloso, è una risposta che noi diamo al Signore: non mi interessa. Quindi la ribellione contro i servi del Signore, Mosè e Aronne, precisa il testo sacro al versetto 11, è una ribellione contro Dio stesso. E questo ci deve ricordare, fratelli, di essere sempre molto attenti. E Romani 13 ci ricorda che quando noi ci mettiamo contro le autorità delegate da Dio, noi ci mettiamo contro Dio. È vero, e sicuramente noi ne riceveremo un danno. Quindi Mosè fa un ultimo tentativo, cerca di chiamare e di parlargli, quindi fa un primo tentativo con Core che non va a buon fine. Poi rimette tutta la questione nei versetti 4 a 7 nelle mani del Signore. Poi Mosè fa un altro tentativo, abbiamo detto, chiamando Datan, ma anche questi si oppone. Questa volta l'uomo di Dio, Mosè, si adira, versetto 15, guardate cosa dice. Allora Mosè si adirò molto e disse al Signore. Mosè, potremmo dire, perde la pazienza e mette tutto nelle mani di Dio. Signore, vedi tu, mette tutto nelle mani di Dio. E noi sappiamo, fratelli, che Mosè era l'uomo più umile della terra. E far perdere la pazienza a Mosè vuol dire che questi sono veramente impegnati. L'uomo più umile della terra arriva a un punto che non ce la fa più e basta. Metto tutto nelle mani del Signore. Mosè e Aronne vedono la gloria del Signore e Dio, fratelli, gli fa delle minacce chiare, precise a queste persone. Gli dice attraverso la bocca di Mosè che la loro morte non sarebbe stata una morte comune. Se fosse stata una morte comune, e allora non era stato il Signore a giudicarli, ma sarebbero stati inghiottiti, dice il testo, con tutti i loro averi, con tutti i loro familiari, sarebbero stati inghiottiti dalla terra. E vediamo che fu proprio così. Al versetto, leggiamolo, versetto 29, numeri 16, versetto 29, dice: se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e l'ingoia con tutto quello che appartiene a loro, e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato chi, fratelli e sorelle? Il Signore. Guardate, quando ci mettiamo contro le autorità, noi ci mettiamo contro il Signore. Appena egli ebbe finito, versetto 31, di pronunciare tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto i piedi di quelli, la terra spalancò la sua bocca e li ingoiò. Essi, le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba, scesero vivi nel soggiorno dei morti e la terra si richiuse su di loro ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea. Un giudizio inevitabile. Quando noi aspiriamo a qualcosa e tutto questo processo negativo che abbiamo visto nel cuore e nella mente di questi quattro uomini si instaura su di noi, noi possiamo essere anche i migliori credenti del mondo. Possiamo anche aver fatto tante cose per il Signore, ma quando noi ci facciamo coinvolgere da ambizioni che Dio non ci chiede, fratelli e sorelle, allora noi dobbiamo stare molto attenti perché ci stiamo mettendo contro il Signore. Ma guardate la ribellione che cosa fa. La ribellione non è qualcosa che rimane lì e poi non succede più niente. Guardate il versetto 41, mi ha fatto riflettere tantissimo questo. Il popolo non aveva ancora capito niente. Guardate cosa dice. Il giorno seguente, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e Aaron e disse: voi avete fatto morire il popolo del Signore. E ancora una volta si accende l'ira di Dio e ancora una volta Mosè intercede per il popolo. E in questa circostanza, fratelli e sorelle, versetto 49, i morti a causa del flagello furono 14.700. La ribellione è contagiosa, la ribellione fa dei morti, morti spirituali, ha delle conseguenze inevitabili. Qual è il consiglio che la Scrittura ci dà? Perché la Scrittura ci dà un consiglio. Versetto 24 dice: allontanatevi da questi. Quando ci sono dei ribelli e abbiamo cercato di mediare e non è possibile, qui ci viene dato il consiglio, versetto 24, allontanatevi da questi. Perché se non lo facciamo, noi veniamo inevitabilmente contagiati. Ci saranno dei ragionamenti, dei pensieri che ci vengono messi nella testa che ci convinceranno che quelle cose sono giuste. Allora che cosa dobbiamo fare noi? Ci dobbiamo allontanare. Brevemente, vi prendo ancora 5 minuti, ci sono due esempi che voglio portare a voi che ci fa capire quando Dio ci chiede qualcosa, c'è una situazione, cioè se noi aspiriamo a determinate cose, ok? E Dio ci chiama a queste cose, accade qualcosa. Andiamo nel Esodo, libro dell'Esodo, al capitolo 35. Si sta costruendo il tabernacolo. Sono delle lezioni che, fratelli e sorelle, dobbiamo imparare, perché sono davvero importanti. Versetto 30. Quindi Esodo 35:30. Mosè disse ai figli di Israele: vedete, il Signore che ha fatto? Ha chiamato per nome Bezalel. Qual è il dettaglio che vi voglio far notare? Primo, chi parla è Mosè, l'autorità. E che cosa dice Dio all'autorità? Io ho scelto quello. È lui. E che cosa fa? Se non ho visto male, questa è la prima volta in scrittura che Dio lo riempie di Spirito Santo, perché faccia delle cose pratiche. Doveva costruire, doveva disegnare, doveva fare delle cose artistiche, lo riempie di sapienza e di saggezza. Bellissimo. Ma qual è il dettaglio che voglio ancora una volta sottolineare? Noi possiamo aspirare delle cose buone, però è strano che a volte le aspiriamo solo noi, e se gli anziani hanno un minimo di comunione col Signore, è strano che non le vedano, che Dio non abbia parlato anche a loro o alla Chiesa. C'è un altro dettaglio che voglio farvi vedere. Atti 13. Si ripete la stessa cosa. Atti 13. Anche qui c'è una situazione, a versetto 1. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Guardate, Dio fa conoscere gli uomini che sceglie, perché hanno un carattere spirituale, perché gli ha fatto dei doni particolari, Perché se Dio mi se io occupassi un posto che Dio non mi assegna, io mi sto mettendo contro Dio. Bello, bello questo. E lo fa conoscere, dalla convinzione. Dalla convinzione agli anziani. Sì, è questo quello che Dio ti sta chiamando. Coraggio, forza. Nei tempi del Signore. Interessante perché qui passano 13 anni prima che Saulo parte. Passano 13 anni. Avrei potuto dire a me, mamma mia, lasciatemi andare, no? Invece no, rimane al suo posto fino a quando il Signore non gli dice e non fa capire alla Chiesa, quindi agli anziani, che il ruolo di questi due uomini di Dio non erano più all'interno della Chiesa di Antiochia. Sono cose, dettagli che noi dobbiamo mettere nel cuore perché ci possono essere d'aiuto, perché ci permettono di non fare degli errori, di non occupare i posti che il Signore non ci chiama ad occupare e di non innescare nel nostro cuore quei meccanismi che poi ci portano a fare scelte sbagliate. Se Dio vuole, martedì prossimo vedremo due fratelli uccisi dalla loro ambizione. Se Dio vuole, martedì prossimo vedremo altri due esempi. Che Dio ci benedica. Amen.